cellulite e celluloide edizione estrema, con l'accoppiata folle Gabriele Niola e Giovannone Villani. Ci siete?
Ci siamo.
19.01.
19, ho capito, un minuto. Avete tardato un minuto.
Eh sì.
Capita.
Giova, avvicinati al telefono che non si sente, se no. C'è Niola che ti sovrasta, come sempre.
Perché io parlo col diaframma.
Oh, perfetto. Come state?
Bene, grazie.
Bene, bene. Allora, l'importante è quello. Giovanni sicuramente è a casa con la famiglia a badare i bimbi, immagino.
Sì. Sì, sì, c'è anche un cane lì.
C'è anche un cane. Mentre il Niola è nei suoi possedimenti.
Sì, sai, dovevo venire a dare un'occhiata a cosa fanno nelle piantagioni. Cioè, sai, se tu non vai e non controlli, questo poi succede di tutto. Ogni tanto bisogna andare.
Sì, infatti.
Quindi io sono, tu devi immaginare, io sono vestito con un completo bianco e cappello bianco che con un bastone cammino intorno ai miei possedimenti. E occasionalmente, se c'è, bastono i lavoranti che non lavorano bene, capito? Ma
vai, li prendono. Certo, vai col cavallo però, Gabriele. Col cavallo bianco e il cappello, un panama bianco.
Cioè, un panama bianco, e tocco il sedere alle figlie, e loro non dicono niente.
Non dicono niente. Quei film terribili. Allora, perché siete qui tutti e due? È la prima volta alla radio che facciamo una telefonata a tre. Non so come abbia fatto Giovanni, però l'ha fatto. Come hai fatto, Giova?
Si chiama tecnologia. Un tizio tanto tempo fa ha inventato il telefono e un altro tizio ha detto: ma scusa, perché si devono collegare solo due cavi del telefono?
Colleghiamo le tre.
Altre. Hanno inventato la conferenza.
Va bene. Allora, intanto, Giovanni, perché tu sei qui a tentare di spodestare il Niola?
Non lo so, francamente non lo so.
No, come
però
non lo sai?
Mi hai chiamato tu.
No, ho capito, però io t'ho chiamato perché giovedì
un brutto sketch di Totò e Peppino, quelli venuti male, che poi scartano
i fratelli De Regge, ne capito proprio quelli. No, però allora, tu sei l'arte, aspetta, sei l'artefice di quello che accadrà giovedì sera al cinema Barberini, cioè
raccontiamolo.
Devo dirlo ad altissima voce, ad alto volume, perché, come avete sentito, ascoltatrici e ascoltatori, Radio Elettrica regala la possibilità di vedere a prezzo ridotto su tutto il territorio nazionale l'anteprima dell'ascolto completo al cinema, quindi una cosa un po' strana, del nuovo disco di Metallica. Ma visto che noi siamo situati nella città di Roma, e la città di Roma ha un nuovissimo cinema che anche Gabriele ci ha raccontato più e più volte come il cinema che si sente meglio.
Vabbè, poi di questo ne parliamo, aspetta, vai avanti e spiega bene quello che accadrà e come si fa.
Allora, giovedì 13 aprile, il giorno dell'anteprima, ma alle 19 ci sarà la prima proiezione di Radio Elettrica in un cinema. E Radio Elettrica introdurrà questa proiezione in anteprima in Pompa Magna. Quindi tutti coloro che vogliono vedere insieme a noi questa proiezione, questo evento, possono venire alle 19 al cinema Barberini, presentarsi al botteghino come ascoltatrici e ascoltatori di Radio Elettrica e avranno innanzitutto la possibilità di entrare al cinema.
Ecco.
Così.
Vabbè, quello tutti, paghi il biglietto, entri fino.
Ma il biglietto è ridotto. E dentro il cinema, quando ormai non potete uscire, trovate noi sul palco.
Voi, quindi, perché io sul palco non salirò mai. Ci sale.
Indicherò con un LED, con un laser.
Sì, sì. Ci sarà Simone e Gimbo.
Ho pagato io un tuo imitatore, cioè uno che ti fa uguale. È indistinguibile.
Ma tu vieni, Niola, ci sarai?
No, io mi sono perso, ma di che film parliamo?
Madonna mia.
È un film, è la proiezione, è strano un po', perché i Metallica stanno per far uscire, il 15 uscirà il nuovo disco, 72 Season. Per farlo sentire a più gente possibile, non l'hanno fatto, non l'hanno messo da qualche parte, ma l'hanno portato al cinema con delle visual e dei contenuti speciali.
Si va al cinema a sentire il disco e vedere dei visual pensati per sentire il disco.
Più interviste esclusive, più sorprese.
Perfetto.
Quindi non è detto che Lars Ulrich non arrivi de botto al Barberini.
Possibile, ma anche
potrebbe tu? Tranquillamente.
Ah, certo. Quindi sei invitato anche tu, Niola, a salire sul palco e a raccontare il cinema.
Tutto, cioè in 5 minuti.
Sì, no, il cinema, cioè, però è bella questa cosa, questa interazione di media, no? La radio, il cinema, quindi lo schermo e la musica. Che non si vede, perché non si vedono loro che suonano, magari, che ne so, un concerto dal vivo, eccetera. Ma si vedono delle immagini e un disco suonato dentro al Barberini, che Niola mi dice, anzi ci dice, che si senta da Dio.
Beh sì, decisamente. Cinema appena rifatto, cioè, a parte che l'esperienza di andare in questo cinema, che è molto bello, è stato rifatto da poco, insomma è una roba che va vista. Ma poi è tutto, come dire, tostato dell'arte.
Quindi l'impianto Dolby Atmos mostruoso, tra l'altro, certo. Ne parleremo del Dolby Atmos alle 20:30 con Massimo Garofalo, che è un esperto di high-end, quindi spiegheremo bene cos'è il Dolby Atmos. Però mi dicono che lì l'audio spinge a palla.
Beh, penso proprio di sì, adesso non so, perché io ho visto solo i film, non ho sentito i dischi, però sì.
Ah, okay. La sala 5 poi, quella sala dove si sente tanto tanto bene, e anche le sedute più comode, credo, di
sì, sì, la sala quella all'anfiteatro.
Esattamente.
Ma io ho visto che ci sono delle poltrone che hanno un colore diverso, perché? Cioè, che c'è lì? Cioè, perché se uno si mette lì, che succede?
Lo scoprirai. Tra l'altro ci sono anche delle poltrone doppie, cioè, come il divano di casa.
Ma per pomiciare, figo. Sostanzialmente, se si vuole pomiciare.
Ma che figo, che figo. Sì, sì. Pazzarola. Senti, qui mi scrivono, come si fa ad avere il biglietto ridotto?
Allora, se si chi parla, chi scrive è a Roma, può andare già subito al Barberini, oppure sul sito della radio c'è una notizia, c'è un posto dove tu ti puoi registrare e poi appunto completare il form, oppure ancora, appunto, l'ho detto già, di andare al botteghino e prenderli da subito i biglietti, perché tra l'altro sono 185 posti, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochissimi, però manca ancora una settimana, quindi
ok.
Quindi vai lì e te li prendi, o ti prenoti sul sito di Radio Elettrica.
Esatto.
Ma che bella iniziativa. Va bene. Senti, se non avete altro da aggiungere, intanto io vi consiglio di seguire il mio la mia ricetta di guardare almeno una puntata ogni due giorni di Dottoressa Duggi.
Questo tu la prescrivi, è una cosa che tu prescrivi
è una prescrizione agli amici cari, ai quali voglio bene.
Io per combattere il parental control di Netflix da un più 5 a un più 7.
Bravo.
Potrei saperne di cose.
Bravo. Voglio dire, contro il logorio della vita moderna, ogni due giorni una puntata di Dottoressa Duggi, e la vita vi sorriderà per due giorni, poi altri due giorni e altra puntata. Nella quarta puntata succedono cose incredibili, cose incredibili, bellissime.
Tipo?
E il gattino che
curato il cancro.
No, lì non succede mai niente di tragico, Gabriele.
Hai ragione,
sta per morire, per magia ha risolto, lei 16 anni
lo scudetto.
Claro, ma vince lo scudetto e operano e fa tutto, è tutto a posto. Non è che
contemporaneamente
allo stesso tempo. No, nella quarta c'è il gattino che rimane sull'albero, quindi tutte le Hawaii, vanno lì. No, ma è una Gabriele.
Stupendo.
Guardati due puntate.
Me
lo fai questo piacere?
Sì, lo guardo.
E organizziamo una maratona al Barberini,
dottoressa Duggi.
Il miele proprio uscirà fuori, tutti sdolcinati. E te e la tua signora è Katia,
abbracciati nella sedia in sedile, quello senza braccio, quello da due,
e i figlioli sotto, cioè voi sul divano, i figlioli sul tappeto, abbracciati anche loro, e il cane che si sdraia, i piedi tuoi, capito? E c'è questo alone di gioia, si riempirà di gioia la vostra casa. Dai, provaci, guarda due puntate.
Le guarderò.
Vabbè, Gabriele, Giovanni, che faccio? Mi sgancio con te? Chiudo e chiamo Niola poi?
No, possiamo proseguire, non c'è problema.
Ah, allora va bene, parliamo di novità al cinema. Cosa è uscito questa settimana?
Allora, c'è un film bellissimo, molto bello. Molto bello. Anzi, no, che uno, escono almeno tre film belli proprio. Vero. Uno, diciamo, è quello più famoso, perché è quello con Ben Affleck e Matt Damon, che si chiama Air, A-I-R, scritto proprio, perché è la storia di come la Nike, che nella fine degli anni 80 era una società che faceva, diciamo, aveva una buona quota di mercato nelle scarpe da ginnastica da corsa, ma era un disastro nel settore basket, cioè non se ne comprava nessuno la roba dei basket della Nike. A un certo punto riescono a fare questo colpo pazzesco di prendere Michael Jordan come testimonial. Era all'epoca non aveva giocato neanche una partita in NBA, cioè perché era giovane, era appena uscito dal circuito di college.
Quindi proprio non era nessuno, allora
neanche una partita, no, ma loro avevano capito che era forte. E nel film si spiega come, perché, da dove, cos'è. Però era comunque difficilissimo, perché era corteggiatissimo, e si inventano le Air Jordan, le scarpe che poi hanno cambiato tutto, insomma. Il film, guarda, la cosa bella del film è che è una storia che, se te la dovessi raccontare tutta adesso, ci metterei 5 minuti, che è una roba veramente minima, ma il film è gonfiato da questi dialoghi veramente fighi, belli, ben scritti, ben recitati, tutto veramente stato dell'arte. Ben Affleck, Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman, ci sono veramente tutti, ed è, insomma, quel tipo di film che tu esci e dici: ah, mi sono visto un bel film.
Come diceva il mio povero padre, questo è un filmone, perché ci sono un sacco di attoroni.
Grande,
vabbè, insomma.
E questo è un film veramente bello, ve lo ripeto, si chiama Air, A-I-R, veramente un bel film.
Poi la storia del grande salto.
Esatto, esattamente. Poi ce n'è un altro che io ho visto l'anno scorso a Cannes, quindi per me era 2022, ed era il film che io ho messo in cima alla classifica dei più belli del 2022.
Fate un po' voi. Addirittura, ma esce nel 2023?
Lo so, però io l'avevo visto nel 2022, per me è 2022. Si chiama Layla's Brother, i fratelli di Layla.
Ma che?
Lo dico subito, è un film che viene dall'Iran, e qui vuoi dire: oddio l'Iran, oddio no, vi prego, no. In realtà, se non fosse che loro sono iraniani, sarebbe un film americano, cioè ha esattamente quel ritmo, esattamente quel tipo di dialoghi, esattamente quella presa lì, assolutamente. Non pensate sia noioso, anzi, è un film dove succede una marea di cose, perché c'è questa famiglia che vivono tutti insieme, perché lì si usa, anche se sono adulti ormai, i fratelli, la sorella, i genitori, tutto quanto, che ci sono dei soldi di mezzo, c'è un'eredità, forse beccano questa eredità, forse no, e intorno a questa storia si crea un casino, ma veramente veramente bello. Un film stato dell'arte di come si fa il cinema oggi, che tra l'altro, proprio per il fatto che viene dall'Iran, ci fa capire una cosa che, insomma, è un po' di anni che l'abbiamo capito anche con le serie, che non è più l'epoca in cui un film o europeo o americano, o al massimo giapponese, se no non si può vedere. In realtà i bei film e le belle serie ormai vengono da ovunque, li vediamo da tutte le parti. E insomma, Layla, i fratelli di Layla, andatevelo a vedere anche prima di Air, perché secondo me rimane meno al cinema, perché è veramente una chicca. Ci sono degli attori, madonna, c'è l'attore che fa il padre loro, che è pazzesco. Se vedete la serie TV Succession, che è ambientata a Manhattan con gente ricchissima, questo è Succession però poveri in Iran. È veramente figo, veramente figo.
Domanda tecnica: ma non è che le serie siano state e siano comunque la palestra per quello che poi potrebbe essere o diventerà un regista o gli attori, un grande film come per esempio questo?
È esattamente così, vedi l'intuito alle volte.
Mamma mia, che genio così. Che sono un genio. Giovanni, perché? dillo, sono un genio.
è un genio, direttore.
Perché sono produzioni che hanno una diversa circolazione internazionale, quindi sostanzialmente anche in Iran o in Israele, che ne fanno molte di serie importanti in Israele, possono pensare a farle per il resto dei paesi, quindi le fanno come si vedono nel resto dei paesi, spesso con capitali e produzioni in coproduzione con gente straniera, e tutto questo comincia a creare un know-how, un modo di fare, che piano piano poi passa al cinema. Ma è quello che abbiamo visto noi quando Sollima ha cominciato a fare le serie fighe, poi ha cominciato a fare i film, allora quanti hanno cominciato a pensare diversamente, cioè anche noi che comunque abbiamo una signora tradizione, diciamo quanto a quel tipo di cinema moderno in Italia è arrivato grazie alle serie.
Certo, certo, certo. Oh, altri film?
Altri film, il terzo film bello si chiama La cospirazione del Cairo. Anche questo, guarda, anche questo è esattamente quella cosa che tu dicevi, cioè è un film che sembra una serie TV per come è strutturato, per gli attori, le cose. Questo è un film che è ambientato in Egitto, ma non è egiziano, è una coproduzione Svezia, Francia, quindi è Nord Europa la produzione, però è tutto ambientato in Egitto, ed è una storia fichissima. Cioè comincia con questo ragazzino povero,
Egitto, però il regista è turco.
No, in realtà è svedese, sembra turco perché c'ha il nome turco, c'ha la faccia turca, ma lui è svedese, quindi sarà un immigrato di seconda generazione probabilmente. Okay. Quindi conosce quello che fa, però viene da un altro paese. E ha lavorato in America, soprattutto, se vede quando fa il film. E questo ragazzino, povero, quindi marginale, provincia, i genitori lo mandano sostanzialmente a diventare prete, che loro sono musulmani, quindi non è che è un prete, però insomma va a fare la scuola coranica, la grande scuola coranica per diventare imam, e quindi vabbè. Lui arriva in questa scuola coranica ed è un ragazzino ancora, credo sia minorenne, 17 anni, una cosa del genere, e arriva in questa scuola coranica e viene quasi subito cooptato da uno dei servizi segreti, perché sta per cambiare il grande imam, che sarebbe tipo il papa per loro, sta per essere eletto quello nuovo, e tutti vogliono fare eleggere il loro, quindi ai servizi segreti gli serve la talpa dentro, e lui non è che può scegliere, i servizi segreti dicono no, tu lo fai, perché se no ti ammazziamo la famiglia, se no. Quindi lui è costretto, a un certo punto si trova a dover fare la talpa, dentro la scuola coranica qualcuno si accorge che c'è una talpa e cominciano a cercarla, e se la trovano ammazzano. E quindi questo ragazzino si trova al centro di un intrigo gigantesco che non voleva, e però deve cavarsela, cioè deve tirarsi fuori d'impaccio da situazioni per cui non è pronto, però devi farlo. È un film veramente molto figo, veramente grande ritmo, grandi trovate, e soprattutto, che è quello che mi piace, devo dire, un sacco, è quando a un certo punto i personaggi si trovano in situazioni allucinanti e devono uscirne con la testa, cioè si devono far venire un'idea di quelle clamorose pazzesche, per uscire fuori dalla situazione. Certo. Bellissimo, si chiama La cospirazione del Cairo.
Senti, altro film, hai visto Mia?
Madonna mia quanto è brutto, cioè Mia è un film che mi ha fatto veramente arrabbiare. Io ne vedo i film brutti, non è che mi ritengo uno scafato, ma io questa roba sono impazzito, cioè ero veramente nervoso alla fine, intrattabile direi.
Addirittura?
Sì, perché ti fa, cioè, se ti farò veramente innervosire. Allora, innanzitutto è un film su una storia di plagio mentale, cioè una ragazza minorenne che si fidanza con uno più grande, uno so di 23 anni, tipo, fatti conto, uno più grande, e questo qui comincia ad abusare mentalmente di lei, cioè la costringe a non uscire di casa, a vestirsi in una certa maniera, a non frequentare gli amici.
Tema interessante. Però,
Sì, il tema è molto interessante, ma non solo, vabbè, è fatto malissimo, e vabbè, vabbè, nel senso che questo ormai ci passo sopra, perché ne ho viste.
Come
male,
ci passi sopra? Come il disco di Paul, guarda, ti dico questa, dopo quella diretta presenterò il disco di Paul Gilbert, che credo sia, sarà perlomeno per me, il disco più brutto dell'anno, una cosa tremenda, cioè Paul Gilbert che suona con la chitarra le canzoni che cantavano i James Dio. Una cosa tremenda, proprio le note ma una cosa pazzesca da sentirsi male. Comunque vabbè non tergiverso, vai.
Insomma, la cosa che mi fa impazzire è che questa è una storia di, come dire, di un problema delle donne che c'è, di abusi, di cose, e tutto è raccontato dal punto di vista del padre di lei, cioè quanto questa storia, che è un problema gigantesco per le donne, è una tragedia per gli uomini, in realtà. Io già questa cosa impazzisco, questa storia. Poi è fatto proprio, ci sono una serie di cose, di scene, di momenti che non servono a niente per la storia, cioè potresti anche levarle, non cambierebbe nulla, ma stanno lì perché il film ha deciso che ti deve fare veramente soffrire, cioè io dico veramente te devi morire per questa cosa, perché devi piangere. Io non mi alzo da qui finché tu non hai pianto tutte le lacrime, perché lo strazio, e c'è Edoardo Leo, che è questo padre che fa il protagonista, che a un certo punto si strazia, piange guardando il cielo e piange malissimo, ma io raramente ho visto gente piangere così male al cinema, una sofferenza incredibile. Poi non ti dico, beh, il finale non ve lo dico, ma è proprio da tirare la sedia verso lo schermo, e dice ma che mi stai prendendo per il giro, ma che cos'è questa roba? Veramente Mia no.
Senti, La morte di Gianni Minà credo insomma ne avrei parlato eccetera, ma il documentario,
beh, questo è il momento giusto, adesso finalmente sono sottenuti, cioè, adesso è
il documentario
fuori.
A parte che io avrei voluto non morisse mai, perché io Gianni Minà lo amo e l'ho amato tantissimo, secondo me è un giornalista veramente sopra le righe, straordinario, sta veramente su Marte rispetto a tutti gli altri, però se ne parlava da un anno e mezzo e parliamo di questo documentario.
Sì, sì, è vero, ancora non è uscito. Io credo che a questo punto sia il momento giusto per farlo uscire. Cioè, penso che in qualche maniera lo tirano fuori. Mo.
Sai come si chiama? Una vita da giornalista?
L'avevamo guardato, devo dire, non me lo ricordo più, però l'avevamo guardato.
Aspetta che c'è Villani che risponde. Villani?
No. La so. Gianni Minà, una vita da giornalista, regia di Loredana Macchietti.
È uscito da qualche parte, Gioà?
Allora, vedo B-Fest del 2022, tributo a Gianni Minà, l'anno scorso.
E fine lì ci siamo, ma dove?
Sì, non è uscito.
Dove
è
uscire?
Non è uscito, è pronto dal 17 febbraio del 2022.
Ah, quindi ancora niente, ma porca
più miseria. Di un anno che è fermo. Io non vorrei che ci fossero delle questioni legali. Non lo so.
Ma no, perché era stato anche supervisionato da Gianni Minà, da quello che io ho lessi.
No, questioni tra produttori e distributori, sai, le volte che rimangono bloccati per questioni interne, non mai pagato, me devi pagare.
Ho capito.
Speriamo di no, speriamo di no.
No, certo, speriamo di no proprio.
O magari sapevano che stava male e aspettavano il momento buono, non lo so.
No. Vabbè, non credo proprio.
Comunque secondo me qualcuno se lo compra, una televisione magari, cioè qualcuno se lo compra a un certo punto, perché conviene troppo.
Tra l'altro dai tanti messaggi.
Ma compratelo tu, scusa.
Io?
Non lo fai vedere a nessuno.
Lo compro e me lo tengo. Cioè.
Sì.
Allora, qui mi scrivono, vedi gli ascoltatori come sono proprio puntuali. Ma Vasquez ha letto sul dizionario la locuzione stato dell'arte in questi ultimi giorni, perché ha detto stato dell'arte 3 volte in 3 minuti.
Madonna, però è che è conta parole.
Sei seguito, Gabriele. Che?
Notaio l'ha detto 2 volte e basta.
Sei seguito, gli ascoltatori quando parli sono attenti a quello che dici, capito? Quindi
comunque,
vuol dire
se
che
io
sei un vate.
Se ho usato questa espressione più volte rispetto alla media è perché ce n'era bisogno più volte rispetto alla media.
Vabbè, altri film usciti sulle piattaforme, dai, per Pasqua.
No,
non usciranno.
Mi sembra che non è uscito nulla questa settimana.
Uscirà Barabba, Noè,
Super Mario.
Vedi?
Ah, Super Mario, certo, scusa, dimenticavo. Sì. Allora, Super Mario, versione animata di Super Mario, c'era già stato un film nel 93 con Bob Hoskins che era terribile, invece questa è una versione animata molto molto fedele, supervisionata dalla Nintendo, e l'hanno animata quelli di Cattivissimo Me, la Illumination, quelli che fanno i Minions. Fattura, cioè proprio come fatto disegnato, devo dire eccezionale, cioè tecnicamente è un tipo di animazione che magari se guardate il trailer vi può sembrare standard, ma quando poi vai a vederlo al cinema ogni singolo oggetto ha un suo tessuto e si capisce molto bene qual è. Solitamente invece in questi cartoni in computer grafica tutto ha un po' la stessa pasta, mentre invece c'è un'attenzione pazzesca ai materiali, devo dire mi ha impressionato. Il film è proprio fatto per fan, cioè dentro ci sono tutte le cose di Super Mario, tutte le musiche, tutti i personaggi, tutte le situazioni, tutto quello di tutta la storia di Super Mario. Devo dire, impressionante che siamo riusciti a mettere tutto
dentro.
Sì, non è un bel film, questo no, però è divertente, che comunque lo portano a casa.
No, ma per i
primario.
Per i bambini, certo. O anche per i grandi?
Per i bambini, e diciamo, sono quel tipo di film che i grandi dicono ci porto mio figlio,
così
ci
vado pure io.
È divertente, è caruccio, non sarà il film preferito di nessuno, però non è una fregatura.
Senti, domanda te, tecnica, poi puoi rispondere sia tu che il Villani, perché i cartoni animati si vedono così bene rispetto ai film? Cioè l'immagine è proprio pam, i colori sono bellissimi rispetto ai film.
Questa è un'ottima domanda, è una questione di allora l'estetica, come si fanno le cose visivamente, anch'essa delle mode. Ci sono, no, lo zoom a schiaffo degli anni 60 era una soluzione che si faceva, che andava di moda e poi si è smesso e via. In questo momento va di moda il desaturato, cioè i colori un po' spenti nei film. È una cosa che si fa. Spesso vedete i film che sono tutti magari un po' ocra, o tutti film un po'. Sì, quelli, specialmente quelli che sono ambientati in Europa e sono di spionaggio, sono un po' blu verdi. È uno stile visivo che va di moda ora. I cartoni seguono un'altra cosa, chiaramente, e nel mondo dei cartoni allora vanno moltissimo i colori sparatissimi, proprio super luminosi. È proprio veramente la moda di questi anni, diciamo degli ultimi 10 anni, facciamo fatti conto. Super Mario in particolare è coloratissimo, però ecco, è semplicemente moda.
Ah, non so se Johnny voleva aggiungere qualcosa.
Moda su moda, è anche disponibile in versione 3D, quindi occhialini e prezzo del biglietto un po' più alto, visto che mamma e figlio, papà e figlio andranno al cinema.
Ah, beh, 3D deve essere fighissimo, con tutti quei colori, porca miseria. Ma perché c'è questa moda di fare film tutti scuri? C'era un film, ho letto, poi c'erano commenti, eccetera, che era tutto nero, non si vedeva niente, ma roba di qualche mese fa.
Mi sa che l'ho visto io.
O l'hai detto anche tu?
Sì, il terzo Ant-Man, non si vede niente.
Ah, ecco, il terzo.
Non si vede niente. Guarda, anche lì può far strano, ma in realtà anche lì è moda. Se vi ricordate, per esempio, faccio un esempio, quando a fine anni 80 Tim Burton fece il suo Batman, che era molto scuro, ma era figo, chiaramente era molto scuro e tutto quanto, tutti quanti da quel momento in poi hanno cominciato a fare film scuri, perché si pensa che quel film era andato bene e si pensava che fosse una cosa che la gente piaceva. Adesso c'è stata un'ondata di questi film molto poco luminosi, molto scuri, io credo da Pacific Rim in poi, che il primo almeno andò abbastanza bene, e diciamo è anche una cosa che un po' aiuta quando c'hai degli effetti visivi non proprio ottimali, la butti un pochino in caciara abbassando la luminosità, non si vede troppo e via, quindi ha una serie di convenienze. Certo, la gente si sta lamentando talmente tanto, perché le persone se ne lamentano parecchio anche in tutto il mondo, non solo noi ovviamente, che credo che insomma poi il cinema ci mette un po' a cambiare, perché chiaramente ci vuole un anno perché un film venga fatto, per cui credo che insomma finirà ben presto, però sì, è stata una cosa,
cioè il discorso è
2-3 anni.
Hai l'8K addirittura, hai il digitale, hai gli schermi mostruosi, hai i proiettori mostruosi, hai il Dolby Atmos.
Già gli ultimi Harry Potter, gli ultimi due Harry Potter non si vedeva niente, mi ricordo già
esatto.
Sì, però quelli incassavano, capito? Loro non gliene frega niente,
ho capito, Harry Potter incassa pure se è tutto nero, non si vede proprio niente.
Lo so, è la deformazione di Hollywood, che è talmente innamorata del successo che copia qualsiasi cosa sia di successo, quindi bisogna aspettare che floppano.
Sì, no, ma a pensare ai film, forse vogliono risparmiare la lampada, però chi ha un televisore, che ne so, si è fatto un televisore, che ne so, un Sony di quelli boom, quelli belli, si vede tutto scuro.
Quelli che tu quando li vai a comprare nei negozi proiettano scene luminosissime del Grand Canyon, coloratissime, poi torni a casa e il film è nero.
Dice, ma com'è, porco cane? Eppure ho preso un Sony di quelli con il processore d'ultima generazione. Qui mi chiedono a tutte e due, se qualcuno sa, di voi due può recensire il film L'Appuntamento, che non so cosa sia.
No, non l'ho visto io L'Appuntamento, non so neanche cosa sia, devo dire.
Googolo.
No,
sono bravi tutti così.
Così sì.
Allora, c'è L'Appuntamento del 96, L'Appuntamento del 77, L'Appuntamento del 61, L'Appuntamento del delle cose del 2001, e poi c'è del 2010, c'è anche L'Appuntamento, ma è un brano di Ornella Vanoni.
No, niente di tutto questo, perché non è specificato. Tra l'altro, Ale ci scrive che ha visto Everyone, Everywhere, eccetera, l'ho trovato una cavolata pazzesca.
No, cavolata pazzesca no, non è eccezionale, però è carino, è una roba che ti diverti. Il problema è che quel film lì ha vinto tanti Oscar, per cui giustamente uno se lo va a vedere e c'ha delle aspettative, giustamente, quelle aspettative lì non le regge, perché non è un film da 1000 Oscar, però se uno, io quando l'ho visto non aveva vinto tutti gli Oscar, ho pensato, vabbè, è carino.
E invece si è beccato.
Prepariamoci, perché verrà emulato molto.
Vediamo, vediamo. Ma sono che? Curioso di capire il se film? Verrà copiato questo film. Sì.
Ma di la trama qual è? Velocissimo, 30-30
secondi. La trama è di una signora cinese di seconda generazione in America che gestisce una lavanderia. Quindi una donna, Michelle Yeoh, una donna anziana con figli, che ha un problema di tasse. Va all'ufficio delle tasse americano e là il marito, che è un po' uno scemo, di colpo cambia, di colpo. Cambia, la prende da parte, la porta in uno sgabuzzino e gli dice: io non sono tuo marito, io vengo da un'altra dimensione, qui sta succedendo un casino, devi venire con me. E cominciano a viaggiare di dimensione in dimensione diverse, in realtà parallele, dove lei in una è una star del cinema, in un'altra sono in un film noir, in un'altra dei viewster al posto delle mani, in un'altra sono delle rocce loro. E questa cosa, questo salto tra dimensioni diverse è molto veloce, molto rapido, si sta poco, sembra un, mi rendo conto che sembra un casino a raccontarlo, in realtà la forza del film è che quando lo vedi è tutto molto chiaro, visivamente è forte, ti spiega le cose. Se lo devi raccontare è un casino pazzesco. Per questo dico, è di intrattenimento, è divertente, poi c'è anche un cattivo in mezzo a queste cose. Lei chiaramente a un certo punto in una dimensione fa le arti marziali, ma essendo Michelle Yeoh è bravissima a fare le arti marziali, insomma è molto carino, molto divertente.
Oh, ma
non
si trova
vedere con l'avanti veloce, Faster.
Eh?
Non puoi vederlo con l'avanti veloce.
Eh no, quello lì sì. No, quello lì no. Ma senti, ma si trova anche sulle piattaforme o ancora al cinema?
Questa è una buona domanda, perché in effetti è uscito un bel po' di tempo fa. Potrebbe trovarsi su qualche piattaforma.
Villani, googola.
Controllo.
Mentre Vicini di casa, lo hai visto?
Vicini di casa, no.
Non hai visto Vicini di casa? È un film con... È un film con... Come si chiama questo? Vicini di casa?
Con quell'attore. Quell'attore che aveva fatto quel film.
Dai, quello lì, come...
Che faceva il ladro di gioielli.
Beh,
no, come si chiama questo? Dai, mannaggia, allora, non mi viene.
Niente. Claudio Bisio?
Bisio, esatto.
Ah, Bisio, sì, ma era uscito un po' di tempo fa questo.
Ah, vabbè,
sì, dicembre 22.
Sì, non l'avevo visto.
Ah, no, allora vabbè, niente, no, ma era basso questo pop-up, dico, è un film nuovo. Allora, mi scrivono che è in sala adesso.
L'hanno rimesso, mi sa, dopo che ha vinto l'Oscar. Non so se ci sta ancora, però l'hanno rimesso in sala per un po' di giorni.
Infatti,
parliamo di Everything Everywhere All at Once.
Sì,
esatto,
sì,
Everything
sì.
Everywhere All at Once arriverà nelle piattaforme non prima di un mese.
Allora, l'appuntamento, qui mi mandano una foto, ma non capisco che cosa sia. Dio è donna e si chiama Petunia.
Sì, è un film di qualche anno fa, che non ho visto, però se ne era parlato, lo volevo rivedere, cioè lo volevo vedere, se ne era parlato, ma alla fine non l'ho visto.
Allora, quando il meraviglioso critico cinematografico finisce di deliziarci, passi il quarto nuovo brano di Zio Peter.
C'è dell'ironia in questa cosa, sì, come del sarcasmo.
Gli ascoltatori sono
forse
così.
Forse mi sono sbagliato, il sarcasmo.
Vabbè, hai altri film da consigliarci, Gabriele o Giovanni?
No, perché mi sono offeso. No, perché mi sono offeso.
Vabbè, ti faccio un bonifico da 20.000, va.
Vabbè, non sono più offeso.
Ok, perfetto.
Pure io offesissimo.
20.000 anche a te, anzi 40.000 a te, dai.
Sì.
Va bene, no, dunque, vediamo se c'è un sacco di messaggi, se no non finiamo più. No, io parlo dell'appuntamento che è in sala adesso.
Devo dire, non ho notizie di questo film che si chiama L'appuntamento che sta in sala.
Chiedi se ha visto Barbie con Ryan Gosling.
No, ancora ci vuole un po' per quel film, credo esca a giugno, quindi ancora ci vuole un po'.
Ti volevo chiedere una cosa, io invece mi è passata di mente, me la devo scrivere io, porco cane.
Ma
le cose.
Siamo vicini all'arrivo di Coca in Orso, invece.
Ah, quando esce?
Siamo vicini, tra un po' posso parlarne, ma ancora non posso parlarne, esce metà mese se non sbaglio.
Porco cane, che curiosità che ho. Devo vedere se su qualche sitaccio si trova... Piratone, che poi non lo scarico solo per vedere, no, se
controllare e poi andare a denunciare alla polizia.
Sì, sicuramente.
Tutto di cosa? Tutto sudato la polizia, col fiatone.
Alla tenenza dei carabinieri. Io sono offeso, quasi mi rode, scrive. Ma che Simone, ma che
vuoi sordi?
Ma no,
che vuoi sordi pure lui.
No, ho capito, che vuoi, Simone? C'è Jimbo che sta che Ah, forse vuole essere telefonato pure Gimbo. No, no, forse vuole essere pure telefonato pure Gimbo. Perché sarà della partita giovedì. Villani sarà della partita giovedì?
Sì, sì, certo.
Per sarà forza.
Accanto a te.
Accanto. Ah, dei 20.000 euro. Vuole pure lui 20 sacchi.
Lo sapevo.
Tutti questi soldi così, ma di botto non ce li ho, porca miseria. Vabbè, io vi accanno e vi invito ad ascoltare il nuovo album di Paul Gilbert, che è una cosa.
Fatto venire l'acquolina,
sì, sì. Mamma mia, che pubblicità incredibile!
No, però io ho detto in apertura di trasmissione, ho detto: vi prego. E allora, cioè, sono io, sono le mie orecchie. Ditemi che è bello, perché se sono le mie orecchie, mi vado a curare, capito? Cioè.
Ma se non lo fosse?
Se non lo fosse, se non fosse bello, vuol dire che è brutto. Cioè, è evidente.
Beh, questo suo ragionamento sta a far sì che la radio ha speso bene i suoi soldi, come vedi.
Certo.
Un ragionamento inesorabile.
Certo. Vabbè, vi abbraccio. Che dice?
Che è professionista. Un'analisi impeccabile.
Sì. Vabbè, un abbraccio a tutti e due. Ci sentiamo alla prossima.
A giovedì.
Ciao, buon divertimento a tutti e due. Buona Pasqua, buona Pasquetta, buona mangiata, Pasqua. Buona mangiata.
Omaggi, auguri, regalie.
Ciao.